Morden.
Heiß mit mir recht herzlich willkommen den neuen Ministerpräsidenten des Landes Sachsen-Anhalt.
Wir haben in diesem Land Geschichte geschrieben.
Abbiamo scritto una pagina di storia in questo land. Non c'è nessun dubbio. La popolazione ha lanciato un messaggio politico molto chiaro. Le cose non possono continuare in questo modo. Abbiamo bisogno di una svolta politica radicale, con politiche che finalmente tornino a concentrarsi sugli interessi della popolazione della Sassonia-Anhalt. È un messaggio che non potrebbe essere più chiaro e naturalmente è anche un messaggio rivolto a Berlino.
È chiaro che per noi si tratta di una sconfitta. Alcuni sostengono che sia un giorno nero per la Sassonia-Anhalt. Io dico che questa è democrazia. La gente è andata alle urne, un'affluenza tra il 75 e l'80%. Non abbiamo mai visto nulla di simile e i cittadini hanno lanciato un messaggio chiaro. Spetta ora a chi ricopre incarichi di responsabilità nel Parlamento regionale e in tutta la Sassonia-Anhalt fare i conti con questo risultato e riconoscere questo messaggio.
Alternative für Deutschland oltre il più ottimista dei sondaggi, con il 43,8% dei voti. Cristiano Democratici della CDU più che dimezzati al 17%, gli altri partiti che galleggiano al di sotto del 10%. E alle urne è andato quasi l'80% degli elettori. In Sassonia-Anhalt non era mai successo dalla riunificazione ed è anche il miglior risultato mai ottenuto dall'estrema destra in un'elezione regionale nella storia della Repubblica Federale Tedesca. Le elezioni in questa regione orientale fino agli anni 90, parte della DDR, segnano un punto di svolta con il partito di estrema destra che sfiora di un niente la maggioranza assoluta e mette in crisi il Brandmauer, il cordone sanitario antidestra radicale declinato alla tedesca. Eppure il candidato Ulrich Siegmund i numeri per governare da solo non li ha. 39 seggi su 83, tre in meno dei 42 che servono. Abbiamo scritto la storia, ha detto lui ieri sera. Tutti gli altri partiti ripetono invece che con lui non governeranno mai. Così da stamattina la Germania ha due problemi. Uno aritmetico, visto che in quel Parlamento nessuno ha una maggioranza, e uno politico molto più grande che non riguarda soltanto Magdeburgo. Il cancelliere Merz, già sotto pressione, esce infatti indebolito dopo il voto di ieri e fra due settimane si vota anche a Berlino e in Mecklenburgo. E da Budapest a Parigi fino a Roma, ieri sera a festeggiare era l'estrema destra europea. Che cosa succede adesso in Sassonia-Anhalt? E che cosa ci dice questo voto sulla Germania e anche sull'Europa? Buongiorno e benvenuti a Modem, oggi con Franco Cristini in regia e Iari Salvagno che garantisce la messa in onda. Io sono Dario Lanfranconi. Inizio subito a salutare anche i nostri ospiti di oggi, Walter Raue, corrispondente RSI dalla Germania. Buongiorno Walter.
Sì, buongiorno.
Poi saluto Lutz Klinkhammer, storico attivo da molti anni a Roma e che insegna anche in Germania. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno.
E infine qui in studio con me c'è Andrea Ostinelli, corrispondente RSI da Bruxelles, al momento in Ticino, quindi è potuto venire in studio qui con me, con cui esamineremo le implicazioni europee del voto tedesco. Buongiorno anche a te, Andrea.
Proprio così, buongiorno a tutti.
Ecco, ma partiamo subito dalla cronaca delle elezioni e della giornata di ieri e quindi mi rivolgo a Walter Raue e dai dati soprattutto. Walter Raue, ricapitoliamo anche un po' per chi ci ascolta cos'è successo ieri. L'AfD ha stravinto, però non ha i seggi per governare, ma si parla appunto di voti più che raddoppiati e invece più che dimezzati per la CDU e c'è anche questo dato dell'affluenza altissima, record. Cosa ci dice la giornata di ieri, Walter?
Beh, è una giornata sicuramente particolare che passerà agli annali, un po' per questa partecipazione in massa a questo voto amministrativo. Ci sono delle elezioni amministrative in Germania dove l'affluenza è fra il 50 e il 60%, ieri quasi l'80%, intorno i dati parlano del 77%, un'affluenza altissima. Un tempo si pensava che più aumenta l'affluenza, più cittadini votano e peggio va invece per i partiti populisti di destra o anche altri. Invece così non è stato, sono stati motivati a recarsi alle urne proprio gli elettori che magari nelle ultime tornate elettorali non si recavano a votare, non si recavano nei seggi. E questo insomma è uno anche dei tantissimi dati, delle tantissime chiavi di lettura di queste elezioni amministrative di cui si discuterà ancora molto in Germania e che sono però sintomatiche anche per un malessere, per un fenomeno comunque globale, direi. Altri dati interessanti. Ho notato, guardando insomma un pochino la cronaca qui televisiva delle ultime ore, che se si chiedeva ai cittadini della Sassonia-Anhalt se sono soddisfatti con la loro vita, con il loro status, quasi il 68% rispondeva di sì. Alla domanda invece se erano soddisfatti della situazione politica nel paese, invece le risposte erano molto diverse e meno del 20% si esprimeva positivamente. Quindi sintomo di un malessere, di una situazione praticamente di sconforto nei confronti dei partiti tradizionali. Approfittarne è stata l'AfD che ha raddoppiato i voti. Se si guardano i risultati, appunto 43,8%, questo significa un balzo in avanti di 23 punti rispetto alle ultime elezioni regionali di 5 anni fa. Crolla la CDU, un disastro per il partito del cancelliere Friedrich Merz, che governava qui insomma da oltre 20 anni e che ha perso invece a Magdeburgo ieri circa il 20% dei suoi voti, attestandosi appena al 17%. Insomma, sono delle elezioni sì regionali che però avranno degli effetti travolgenti anche sulla politica, credo, nazionale e federale in generale.
Ecco Walter, ora si apre anche la partita dell'elezione del ministro presidente. Ci spieghi come funziona, perché alla fine poi è lì che si decide tutto e c'è la questione anche dei primi due scrutini e del terzo scrutinio.
Sì, esatto. Diciamo che nessun partito ha la maggioranza assoluta dei seggi, ovviamente neanche l'AfD, che diciamo la manca per appena 3 seggi, perché è sotto di 3 seggi per raggiungere una maggioranza assoluta. E qui si apre diciamo un dilemma per il partito populista di estrema destra, perché dovrà scendere a patti, a compromessi, forse, cosa che non fa parte del linguaggio e della narrazione insomma di questo partito. Non c'è certo abituato alle dispute politiche, ai patteggiamenti, alle regole normali della democrazia, insomma, un po' perché non l'ha fatto, un po' perché non condivide, diciamo, questo tipo di patteggiamenti e di compromessi. Dovrà farlo il partito, diciamo, l'unico partito che si presterebbe forse a una eventuale alleanza con l'AfD è la lista Sara Wagenknecht, che ha raggiunto 5,3%, i rossobruni populisti di sinistra, però con aspirazioni anche di destra, che sono disposti ad appoggiare probabilmente dall'esterno, quindi non partecipandovi direttamente con propri ministri, un esecutivo Ulrich Siegmund. Questo dovrà superare il voto nel Parlamento regionale. Ai primi turni ci vuole la maggioranza assoluta dei deputati del Parlamento regionale, dopo il terzo turno basta quella relativa.
Perfetto, grazie Walter. Ecco, prima di tornare da te alla cronaca politica volevo sentire anche prima una reazione a caldo del professor Klinkhammer. Ecco professore, come legge lei questo risultato straordinario di AfD? Praticamente un cittadino su due ha dato il proprio voto al partito, che però non ha i numeri per governare da solo.
Sì, è un terremoto annunciato in qualche modo, un terremoto politico che si sentirà soprattutto a Berlino, ma annunciato perché le previsioni davano soprattutto questo. È un malcontento della popolazione molto forte con la politica attuale governativa, che si esprime con questa votazione massiccia a favore dell'AfD. È interessante l'affermazione dell'allora ancora ministro, primo ministro Sven Scholz, che non ha dato la colpa agli elettori, ha detto questa è democrazia, nel senso che lui ancora sta sperando di recuperare questa protesta in un futuro, perché aritmeticamente non è neanche facile sostituirlo. Ci vorrebbe un'alleanza, come abbiamo sentito, tra AfD e BSW. Però BSW, per esempio, governa con la CDU in Turingia, che la presidente del partito, Sarah Wagenknecht, ha appena rotto questa alleanza e si è creato un nuovo partito. Vediamo qui come si evolve la situazione. È chiaro comunque che gli elettori non hanno difficoltà di rompere un tabù politico e di rompere questo cordone sanitario votando massicciamente un partito che per l'ufficio della difesa della Costituzione è sicuramente o di sicuro estremista di destra.
Certo, sia questo è stato definito tanto a livello federale quanto anche proprio dall'ufficio della Sassonia-Anhalt. Ecco Walter, torno da te, tu sei in Germania, hai seguito la campagna, Sigmund arriva al comizio in motorino, firma autografi, un po' come una pop star, addirittura si è fatto autografare la copertina dello Spiegel che lo definiva l'uomo più pericoloso della Germania. Perché funziona così bene Ulrich Sigmund concretamente? Come funziona questo meccanismo di identificazione che molti commentatori hanno citato?
Ma io credo che è stato molto scaltro Ulrich Sigmund, perché è riuscito quasi a depoliticizzare, demitizzare il voto. Nel senso demitizzare, nel senso che siamo abituati quando parliamo di AfD, della destra radicale, ecco, a identificarla anche con personaggi un po' loschi, che anche esteticamente appartengono magari a questa sfera estremista di destra, o comunque se non lo appartengono da un punto di vista estetico, come può essere, non so, un nazischino, uno skinhead, lo appartengono, diciamo, con la loro pochezza politica, insomma, personaggi loschi che provengono da biografie molto svariate, ma raramente professionisti né della politica né dell'industria, dell'economia, insomma, personaggi che tentano, insomma, di far carriera e di saltare sul carro praticamente vincente. Ulrich Sigmund si è mostrato dal suo lato più innocuo, più amichevole, è stato chiamato il genero perfetto, un personaggio sorridente, un bellone, abbronzato, sempre sorridente, che ha incentrato la campagna elettorale, credo, un po' su questo, sulla simpatia, ma anche sulla capacità di aggregazione e di identificazione dei tedesco orientali con anche il loro passato. Quindi questi raduni sulle motociclette si sono svolte o si svolgono regolarmente con le motociclette dei modelli Simpson e Schwalbe, che sono, diciamo, le vecchie motociclette scoppiettanti made in Repubblica Democratica Tedesca, quindi risalenti all'epoca socialista, quindi tutt'altro che dei bolidi, ecco, stradali, sono specie di vespe scoppiettanti costruite sia nel design sia nella tecnica, insomma, ancora negli anni 80 e 90 dello scorso secolo. E poi ha fatto grigliate, ha fatto feste, regalava birra e salsicce alla gente. Quindi ha creato, diciamo, un movimento così di identitario tedesco orientale, però anche qui crescono e si aggiungono questi elementi a tutto questo universo di contraddizioni del pianeta AfD, che però, ecco, ha dissolto l'attenzione, ecco, dallo spauracchio dell'estrema destra, invece trasformandolo in un movimento popolare, in una sagra di paese. È stata più una lunghissima sagra di paese, una festa da Biergarten, che non una campagna elettorale, quella inscenata dall'AfD. E qui tutto si è concentrato sulla sua figura, la figura di un 35enne nato paradossalmente proprio nel 1990, nell'anno della unificazione delle due Germanie. 35 anni, è giovanissimo, insomma, per la politica. E tutti parlavano di Ulrich Sigmund, E diciamo tutti i tentativi o comunque anche tutti i moniti, tutti gli appelli lanciati dai professori, dai politologi, dai politici, attenzione, è un lupo nelle vesti di un agnello, ecco, si sono scontrate praticamente con questa immagine invece di una persona goliardica, allegra, di un papà della nazione, in questo caso un papà della regione, che si prospetta in effettivamente ora di assumere le redini del potere in Sassonia-Anhalt.
Sì, una strategia sicuramente di successo, visti i risultati. Walter, ancora una domanda che poi vorrei sottoporre anche al professor Klinkhammer. Circola una tesi tra gli addetti ai lavori, si sono letti anche in diversi commenti, un po' cinica, insomma, che per gli avversari dell'AfD sarebbe quasi meglio veder governare, mettere alla prova di governo davvero il partito, perché così, si dice, perderebbe l'aura di invincibilità. Ecco, in Germania si discute anche di questo tema.
Sì, certo, si discute anche di questo tema, forse si discute meno o meglio, i favorevoli a questa opzione sono inferiori rispetto ad altri paesi per i noti legami, cioè legami al passato, la rielaborazione del passato, è un paese insomma sicuramente per via del suo passato storico legato all'epoca nazista, un paese diverso insomma rispetto a un qualsiasi altro paese europeo, direi. Siamo pur sempre in Germania, questo è il caso di ricordarlo anche per spiegare insomma quelle che sono le paure e anche lo shock di oggi in questo paese. Meglio lasciarli governare è una domanda di fondo, perché secondo la tesi di alcuni osservatori non funziona con i populisti di destra, perché peggio vanno le cose e comunque meglio vanno per loro per certi versi, quindi anche una situazione di sfascio o comunque di inconcludenza, come la si può vedere magari anche nell'amministrazione 2 di Donald Trump, non porta necessariamente a un crollo dei consensi, anzi potrebbe creare o comunque alimentare quel substrato di malcontento, quel substrato di sociale che favorisce comunque alla fine un partito di estrema destra, quindi un circolo vizioso, una sorta di catena infinita praticamente, che favorirebbe comunque alla fine sempre l'AfD, che troverà sempre i capri espiatori, quelli che sono colpevoli della situazione, non ci hanno lasciato governare a livello federale, cioè ci hanno messo i bastoni nelle ruote da Berlino, oppure
sì, colpa passare insomma un po' per la vittima, ecco, sì.
Esatto, questo vittimismo sì, viscerale, che comunque è una anche delle ricette del successo.
Sì. Ecco, il professor Klinkhammer condivide l'analisi di Raue. Storicamente il potere logora questi movimenti o li consolida?
Sì, no, condivido tutto. Lasciarli governare significherebbe però anche di rafforzare, a mio avviso, il partito, perché poi occuperebbero svariati posti, non solo politici, e darebbero comunque sempre la colpa ad altri se le loro proposte politiche si rivelassero irrealizzabili. Però capisco anche che chi lo dice vuole evitare dei dilemmi forti per i partiti, diciamo, tra virgolette, tradizionali, in primis i democristiani, perché dovrebbero decidere dove rompere il cordone sanitario, verso l'AfD o verso la Linke, no? Il partito di sinistra, e questo potrebbe spaccare in due il partito. Quindi andare avanti significherebbe creare un blocco democratico unico che dovrebbe includere non solo i democristiani e i verdi socialdemocratici, ma anche la Linke, che per i democristiani è ancora un problema, anche se governano in Turingia, cioè con una parte con i rossi bruni, che sono un distaccamento da questo movimento. Quindi per evitare questi dilemmi qualcuno dice lasciamoli governare, ma secondo me è un errore politico molto grave. E comunque bisogna non dimenticare che durante la campagna elettorale hanno nascosto, il candidato ha nascosto benissimo il programma politico del partito, che creerebbe anche tanti problemi a tutti gli altri partiti, che romperebbe molto con il passato partitico e parlamentare. Quindi per tutti i partiti lasciarli governare sarebbe una sfida, ci vorrebbe una sfida politica che potrebbero anche anticipare. Però il successo dell'AfD dipende, a mio avviso, da motivazioni emozionali, soprattutto da un sentito reale deficit di rappresentazione politica e economica, e da qui la disponibilità anche di rompere il patto politico sul passato per infrangere quello che loro considerano l'egemonia culturale dei partiti dell'arco costituzionale tedesco. Quindi la domanda è come si evolve questo arco costituzionale. Il BSW, il patto della Wagenknecht, ha già detto che sono pronti a dei colloqui, collaboreranno su alcuni elementi politici, su proposte politiche concrete. Quindi è un po' paradossale che una formazione che deriva appunto dalla sinistra, ex Germania Democratica, potrebbe aiutare un partito di estrema destra di governare, di creare un governo parlamentare, anche se aritmeticamente difficile, perché il terzo turno, se si arriva al terzo turno, sarà la questione decisiva, perché c'è un 39 contro 39, quindi il BSW dovrà decidersi se appoggiare apertamente e non solo su alcune misure politiche l'AfD, creare praticamente un'alleanza con loro, o rimanere, come è successo in Turingia, con i democristiani e socialdemocratici.
Sì, saluto ora anche il nostro corrispondente da Bruxelles, Andrea Ostinelli, qui con me in studio, che si trova appunto attualmente in Ticino. Andrea, sappiamo che di norma le istituzioni europee non commentano direttamente, ufficialmente, i voti dei Paesi membri. Ci sono state però reazioni di politici di spicco, magari di Bruxelles o anche di altri politici europei?
Allora, caro Dario, direi che per il momento Bruxelles mantiene la sua linea. A livello istituzionale non ci sono reazioni, sono solito dire è già sono minime le reazioni quando ci sono i voti nazionali, questo è un voto regionale, quindi diciamo non sorprende il silenzio istituzionale. Ci sono delle reazioni ovviamente soprattutto da parte di chi ha un interesse a una proiezione politica di questo voto della Sassonia-Anhalt a livello europeo, e queste naturalmente sono le forze politiche, diciamo così, affini. Non so, abbiamo Vox in Spagna, abbiamo la Lega di Salvini in Italia, che ovviamente hanno interesse, no, a salutare questo voto e a innescare, diciamo, una dinamica, no, che, diciamo così, crei un clima, no? Un clima politico, una tendenza, visto che c'è una prospettiva, no? Di un anno elettorale, ci aspettano 12 mesi di votazioni in vari paesi europei, in particolare in grandi paesi europei, penso innanzitutto alla prossima primavera alla Francia, ma poi ci sono anche l'Italia, la stessa Spagna, la Polonia, la Grecia, Estonia, insomma veramente un'ondata elettorale, ed ecco che naturalmente le forze politiche di estrema destra, che sono diciamo così ideologicamente affini all'AfD, hanno tutto l'interesse a sfruttare questo abbrivio, ad amplificare la rilevanza politica di questo voto, proprio per nutrire, per alimentare una dinamica a livello europeo. Devo dire che le reazioni ufficiali appunto da parte delle istituzioni non ci sono, e non sorprende, resta il fatto che questa è una pessima notizia per Bruxelles, perché naturalmente si tratta di un voto che premia valori e posizioni anti-europee, un voto estremamente nazionalista, euroscettico, un voto che quindi porta avanti un discorso fondamentalmente anti-europeo rispetto all'UE così come la conosciamo oggi.
Ecco Andrea, l'hai già detto tu, il calendario dell'UE nel 2027 a livello di elezioni è impressionante, li hai citati tu i paesi, sicuramente la Francia, la Spagna, ci sarà poi anche l'Italia. Ecco, a Bruxelles si ragiona già in questi termini e poi anche pensando, ne parlavamo quando abbiamo chiacchierato, al bilancio pluriennale dell'Unione Europea 2028-2034 da chiudere proprio mentre mezza Unione va al voto. Ecco, cosa ci puoi dire a questo riguardo?
Sì, assolutamente. Questo è uno dei grandi cantieri europei, diciamo, che viene impattato direttamente da questo voto e dalla dinamica elettorale che si prevede favorevole alle forze dell'estrema destra. C'è appunto la questione sempre spinosa del bilancio pluriennale dell'UE. L'UE funziona con dei bilanci di previsione che vanno di 7 anni in 7 anni. Il prossimo deve entrare in vigore dal 1 gennaio 2028. Il disegno, il proposito del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa invece è quello di riuscire a chiudere le trattative sul bilancio pluriennale per questo settennato già entro quest'anno, quindi sta facendo il giro di tutte le capitali europee, quindi sta portando avanti negoziati già adesso estremamente intensi e contrastati, bisogna dire. Lo scopo appunto è quello di mettere al sicuro il budget europeo entro l'anno corrente, entro il 2026, fare in modo che le trattative si concludano possibilmente entro il Consiglio europeo di dicembre, proprio per evitare che il budget europeo diventi ostaggio, diciamo così, delle propagande e soprattutto delle eventuali forze di estrema destra che andassero al potere. E qui ovviamente il pensiero va subito a Parigi, va subito al Rassemblement National, a Marine Le Pen, che in tutti i sondaggi è data in testa alle elezioni presidenziali che si terranno tra aprile e maggio dell'anno venturo. E Marine Le Pen nelle sue dichiarazioni ha già detto che intende addirittura dimezzare il contributo francese all'Unione Europea, il contributo finanziario. Questo naturalmente è un fortissimo campanello d'allarme. Il voto della Sassonia-Anhalt di ieri naturalmente non fa che rendere questo trillo ancora più preoccupante.
Grazie Andrea. Professor Kenkamer, il collega Ostinelli chiudeva sulla Francia, ma abbiamo detto anche l'Italia andrà al voto. Lei vive in Italia, conosce molto bene, oltre a quella tedesca, anche la realtà italiana. Ecco, anche l'Italia ha praticato per decenni una sorta di cordone sanitario verso la destra post-fascista, poi però è arrivata al governo con Giorgia Meloni attraverso un percorso di legittimazione graduale. Ecco, la Germania si trova oggi al bivio che l'Italia ha già superato con il suo Brandmauer, questo muro di protezioni, e quali sono invece le differenze?
In parte possiamo vedere delle analogie. L'Italia però ha avuto una delegittimazione della classe dirigente senza precedenti, direi. In primis c'era la caduta del muro di Berlino e la fine dell'Unione Sovietica, ma non solo da sottovalutare Tangentopoli e la fine dello SME, no, che ha visto uscire la lira dal sistema monetario europeo. E, per recuperare, i governi tecnici, quelli della sinistra, hanno fatto degli sforzi enormi per far entrare l'Italia nella zona dell'euro. La strategia di Berlusconi, forgiare l'alleanza con la destra post neofascista, potremmo dire, di Fini, per garantire l'altra convenzione ad excludendum, quella appunto del PDS-DS dal governo nazionale, ha fallì nel 94 abbastanza presto, ma vinse nel 2001. Adesso in Germania non vedo la stessa, cioè una figura di Berlusconi che potrebbe mettere insieme una forza nuova come Forza Italia con i movimenti neofascisti e la Lega. La AfD vuole rompere col passato tedesco e non fare da partner junior di un'altra forza politica. Vorrebbero, hanno detto fino adesso, vogliono governare solo da soli, abbiamo bisogno della maggioranza assoluta, questa era la campagna elettorale, e appunto non sono abituati a compromessi, anche se il vice nazionale della AfD, Kruppalla, ieri sera ha già detto siamo aperti a dei colloqui, però i compromessi dipendono su che cosa. Quindi non vedo questa forza disposta fino adesso di creare una coalizione, e una cosa che potrebbe essere soltanto dirompente, Perché non dimentichiamo che hanno annunciato già misure sul sistema scolastico, vogliono cambiare, o anzi disdire il contratto sulla radio TV pubblica nella Sassonia-Anhalt per uscire dal sistema pubblico dei media. Quindi hanno delle proposte dirompenti anche sul passato, minimizzare il passato nazista. L'ideologo dell'AfD, della Sassonia-Anhalt, ha detto: a scuola ci vuole più Bismarck e meno Hitler. E questo una parte degli elettori, ma soprattutto dei quadri del partito, va molto oltre, va anche verso un'identità völkisch. E non vedo questa trasformazione ancora che è successa in Italia verso un distacco, almeno dai quadri dirigenti, dal passato fascista. La storia della AfD è stata quella di una radicalizzazione sempre maggiore per quanto riguarda i quadri dirigenti. Non parlo degli elettori, non dobbiamo pensare che tutti gli elettori fossero di estrema destra. È una rivolta forte che è disposta a rompere con gli steccati consolidati della politica, a rompere anche il tabù del cordone sanitario, ed è paradossale che è mischiato con elementi di nostalgia, soprattutto da persone che la DDR non hanno vissuto e non sono neanche un'espressione del vecchio partito di maggioranza della DDR. Quindi sì. È un po' paradossale quel miscuglio, no, di elementi di identità est, che significa che le biografie non sono state riconosciute in quella fase traumatica della trasformazione degli anni 90, quando la Germania ha raggiunto...
Le chiedo di stringere, perché siamo arrivati alla conclusione, sì, professore.
Certo, no, è quello che condiziona il voto all'est e la trasformazione traumatica dopo la caduta del muro, e che ha creato una disponibilità di cambiare più facilmente i partiti politici. Non c'è questo attaccamento emozionale ai tradizionali partiti come l'ovest.
Ecco, grazie professore. Tra due settimane, col voto a Berlino e in Mecklenburg, sapremo anche se quella di ieri è stato un exploit o se l'onda del successo incredibile di AfD in Sassonia-Anhalt si allargherà anche ad altre regioni tedesche. Modem invece termina qui. Io ringrazio i nostri ospiti e auguro a chi ci ascolta una buona giornata.